Un saluto a tutti gli amici di Radio Emissione Francescana Medicina. Prima notizia, non c'è Dini la mia spalla perché ha dei problemi familiari. Comunque è come se fosse qui, caro dottor Riva, perché abbiamo, qual è il medico che abbiamo scelto? Abbiamo scelto il dottor Giacomo Riva perché il tema è ortopedia pediatrica e io ve lo voglio presentare. Ve lo voglio presentare in che modo? Portando le parole di questo articolo che è apparso su Varese News circa qualche settimana fa, mi pare che siamo stati verso marzo, no? 11 marzo del 19. E cosa dice questo articolo? Ortopedia pediatrica, medici giovani e motivati per i bimbi del Ponte. Giacomo Riva è il responsabile della nuova unità che si occupa delle ossa dei bimbi. Poi non vi dico quello che dice lui, perché lo dirà lui. Giacomo Riva è il responsabile dell'ortopedia pediatrica all'ospedale del Ponte, unità che afferisce alla clinica ortopedica e traumatologica diretta dal professor Fabio D'Angelo, mio grande amico. È giovane, entusiasta e con grandi progetti per il futuro. Esattamente la persona giusta in un ospedale che vuole guadagnare il ruolo di quinto presidio pediatrico della Lombardia. Che belle parole, carissimo dottor Riva. Ecco, io ti ho presentato. Lavori in questo ospedale, no? L'ospedale del Ponte, che è l'ospedale dei bambini. Io volevo chiederti una domanda subito, una domanda proprio terra a te. Ah, una cosa. Se qualcuno vuol telefonare, il numero è 0332-264-266. Se invece qualcuno vuol mandare una mail, ricordatevi che l'indirizzo mail di Radio Emissione Francescana è info@rmf.it. Scusatemi, mi dimentico quasi sempre, ma è giusto che lo dica. La prima domanda è questa. Quando il dottore ha iniziato a seguire l'ortopedia pediatrica?
Allora, innanzitutto vi saluto anch'io. E niente, comincio subito a raccontarvi che ho iniziato proprio all'inizio del mio percorso da specialista. Il giorno dopo che sono stato assunto mi ha chiamato nel suo studio il professor Cherubino e mi ha detto che avrei dovuto seguire l'ortopedia pediatrica ed è stata una cosa quasi casuale, oramai sono passati, erano 12 anni fa, perché semplicemente il collega che c'era prima e cui io andavo a prendere il posto seguiva bambini e quindi mi trovavo a seguire i cuccioli. Effettivamente non avevo avuto nessuna formazione specifica per i bambini, quindi all'inizio è stata un po' un'avventura, ma poi è stata fonte di grande agitazione, di qualche notte insonne, ma poi dopo è stata altrettanto fonte di grande soddisfazione.
Ecco, quindi tu hai trovato il professor
Cherubino che mi ha iniziato a questa super specialità.
E quindi ti sei, beh, ecco, io volevo chiedere una cosa, ma non c'è una specializzazione proprio in ortopedia pediatrica, proprio la specializzazione?
Così no, c'è la specializzazione in ortopedia generale, poi ci sono i vari rami come tutti i rami dell'ortopedia, chi fa chirurgia di ginocchio, chirurgia dell'anca e anche la chirurgia pediatrica, cioè si fa un percorso successivo. Non esistono corsi di studio specifici in ortopedia pediatrica, si frequenta, si studia, si approfondisce un percorso come le altre branche, poi esistono fellowship, vacanze tra virgolette passate in altri ospedali e così via per imparare, insomma. Ecco.
Quindi sei stato in quali ospedali maggiori dove hai imparato questa chirurgia pediatrica? Ah. Anche se non ti serviva perché c'avevi il professor Cherubino.
Siamo stati un po' dappertutto, ma forse il posto dove sono stato per alcuni tipi di chirurgia, la fissazione esterna così, soprattutto a Vienna. E quindi lì ho imparato la maggior parte delle cose che oggi so di fissazione esterna, che è una tecnica essenziale per curare i bambini, insomma direi lì. E poi va bene i vari ospedali italiani, Gaslini, Firenze, andando e tornando, mai stato residente fisso a Genova dal dottor Boero, ma insomma sono stato diverse volte, ecco.
Quindi ti sei fatto una bella esperienza, ma come è iniziata questa esperienza invece all'ospedale del Ponte?
E per fortuna, man mano negli anni che cresceva la richiesta e le competenze e anche la qualità del trattamento, e anche con un pizzico di fortuna perché coincideva con i programmi regionali di crescita del ponte, è stato inserito all'interno del POS del 2017, cioè il piano di organizzazione sanitaria, anche la nascita della nuova unità, che da un anno e mezzo è partita e abbiamo cominciato ad avere sedute operatorie, a aumentare di moltissimo il numero di pazienti operati e anche delle possibilità proprio di curare bambini.
Ecco, una cosa, me lo sono chiesto quando ho deciso di parlare, ma il bambino che voi trattate fino a che età?
Da
che
età? 0-16 più o meno.
16 anni, sì. Non 18 come fanno i medici di famiglia?
Allora, di base può anche essere 18, però tendenzialmente, siccome a 16 sono già quasi adulti, tendenzialmente cerchiamo di farli al circolo. Però non abbiamo limite, se 16 anni e mezzo, 17, li trattiamo anche a Del Ponte. Ricordo perfettamente che 20 giorni fa abbiamo operato un ragazzo che andava verso più i 17 che non i 16, quindi non c'è nessun problema. Dipende un pochino anche da che tipo di adolescenza. Si tratta di un adolescente che sembra proprio un uomo, magari cerchiamo di farlo al circolo. Se invece è un adolescente che te sembra un bambino, magari, o un ragazzino, cerchiamo di farlo a Del Ponte. Insomma, perché è anche una questione di ambiente, no? Un bambino ha bisogno di un ambiente che assomigli più a quello di un posto carino, piuttosto che un adulto che deve essere sempre un luogo confortevole, ma ha meno necessità ambientali, insomma.
Ecco, una domanda che mi hanno fatto stamattina, no? Prima di venire da te, mi hanno detto: ma a che età io devo iniziare a far vedere il mio bambino da un ortopedico che si interessa dei bambini? Cioè, devo portarlo a un mese, a zero mesi, a non so, a 14 anni? C'è una data particolare, gli anni particolari dove è meglio che il bambino sia visto?
Allora, la prima cosa è che nella zona in cui si vive ci sia una buona collaborazione con l'unità di ortopedia pediatrica e i pediatri di base, che è il primo passaggio. Sulla base di questo poi diventa tutto più facile, cioè quindi è proprio il pediatra che è capace di inviare il bambino, in caso di necessità, all'ortopedico pediatrico. La seconda cosa da fare è fondamentalmente, a mio parere, il primo passaggio al mondo dell'ortopedia pediatrica è quella di fare lo screening con l'eco delle anche a 3 mesi. È un po' in disuso, non c'è univocità negli studi di letteratura sulla sua efficacia, ma io ritengo che sia essenziale e che non vada assolutamente dimenticata. Quindi il mio consiglio primo è di fare un eco, osservare che vada tutto bene e quindi poi proseguire. Successivamente, a mio parere, una mamma, un papà si spaventano perché il bambino comincia a camminare con le punte intrarotate. Se è eccessivo si può andare dall'ortopedico pediatrico, però il più delle volte è un processo fisiologico di crescita.
È una domanda che è arrivata anche questa, preparati.
Poi potrebbe spaventarsi del piede piatto, fino a 5 anni è abbastanza normale, quindi anche lì c'è un po' il filtro del pediatra che oramai per esperienza sa che si tratta magari di una cosa che va vista un po' dopo e poi tutti i problemi che possono seguire.
Allora, mi interessa, diciamo, facciamo un elenco. Di che cosa si occupa l'ortopedico pediatrico? Perché penso che ce ne siano tante di patologie del bambino, non è soltanto il piede piatto.
Sono tantissime, a parte la traumatologia pediatrica, che vabbè, quello c'è un po' di tutto.
Se uno si rompe.
Si rompe, lo aggiustiamo. Secondo discorso, in prevalenza all'inizio sono gli arti inferiori, perché spaventano un pochino i genitori e perché comunque, per via del fatto che c'è sopra un carico, tendenzialmente tendono ad avere un peggioramento evolutivo, d'accordo? Quindi questo è il primo passaggio. Poi ci sono gli arti superiori, che invece più spesso, se malformati, sono malformati già dalla nascita e quindi già si sa, cioè uno nasce con una malformazione, allora poi si aggiusta. Faccio un esempio: un banale dito a scatto nel bambino appena nato, papà vede che il dito non si estende e quindi cosa fa? Va dall'ortopedico. Invece gli arti inferiori vanno un po' aiutati a crescere, ecco, quando c'è un malallineamento, c'è un piede piatto, vanno un po' aiutati a crescere, quindi è più facile vedere problematica gli arti inferiori in generale. Invece la mano se uno nasce con un problemino, di solito lo sa già appena il bambino è nato.
Ma il più frequente, qual è il più frequente? Perché
quello per cui vedo più pazienti di tutti, sicuramente il piede piatto, cioè non assolutamente è la patologia per la quale abbiamo il maggior numero di richieste in ambulatorio. Perché? Perché un pochino spaventa, anche in maniera, direi, a mio parere, leggermente eccessiva, perché, come diceva uno dei miei maestri viennesi, il piede piatto è un buon piede, lui diceva flat foot is a good food, cioè quindi, perché in realtà 8 piedi piatti su 10 non sono da trattare chirurgicamente, d'accordo? Esistono tutta un'altra serie di parametri associati che sono da valutare per capire se vadano trattati o meno. La maggior parte non vanno trattati, altri invece vanno trattati, però di solito è una malattia assoluta, malattia, non è una malattia, è una condizione assolutamente benigna. Ecco.
Cioè non è, tanta età e tanto problemi, piede piatto, cioè se uno ha 13 anni lo vedi meglio, allora, lo devi operare perché ha già 13 anni.
Questo è abbastanza vero, però il discorso in generale è questo qua, fino a 5 anni non ci si preoccupa assolutamente, diciamo che dai 6 ai 9 è il periodo dei plantari, se siamo di fronte a una condizione che lo richieda, e dai 9 ai 13 va operato. È chiaro che un piede piatto, molto piatto a 5 anni, non desta nessuna preoccupazione, un piede mal allineato a 13 invece richiede una chirurgia, quindi dipende molto dall'età, però in generale il piede piatto di per sé non è una condizione patologica, solo in alcuni casi, e questo viene visto chiaramente dallo specialista.
Quindi... Perfetto, se io ti blocco adesso sentiamo la prima canzone.
So slashed and torn. Brescia.
Dottor Giacomo Riva, mi ricordo, ortopedico. Lavora presso la clinica ortopedica dell'ospedale di Circolo di Varese ed è responsabile della unità semplice di ortopedia pediatrica dell'ospedale del Ponte di Varese. E stiamo parlando della ortopedia pediatrica. Abbiamo parlato, caro dottor Riva, abbiamo parlato tantissimo del piede piatto, poi della displasia congenita dell'anca. Adesso si può parlare dell'osteocondrosi? Anzitutto voglio spiega bene cos'è l'osteocondrosi.
Sì, allora, è una patologia molto frequente, nel senso che è altrettanto frequente vedere in ambulatorio un ragazzo che pratichi sport che lamenti un'osteocondrosi. Il nome è un po' strano, dice osteo che, ma si tratta in realtà di una malattia dell'accrescimento, proprio tipica dei ragazzi in accrescimento. E può venire un po' in tutti i distretti corporei che crescano, però quella di cui parliamo oggi è quella un po' più diffusa, un po' meno tecnica, ed è quella che viene ai ragazzini che pratichino i due sport più diffusi, cioè il calcio e la pallacanestro.
Ah sì?
Eh sì, che sono nomi strani perché gli studiosi sono tutti stranieri, si chiamano la malattia di Osgood-Schlatter e di Sever-Blanke, ma in realtà sono veramente semplici perché sono la tallonite del ragazzino che giochi a calcio o a pallacanestro, o il dolore anteriore di ginocchio sempre del giocatore di pallacanestro. In realtà sono piuttosto dolorose entrambe, i genitori sono abbastanza allarmati della cosa e soprattutto fermano il ragazzino dal giocare. Ma sono due malattie un po' diverse, nel senso che mentre la prima, quella di Sever, cioè quindi la tallonite è assolutamente benigna, basta fermare il bambino un po' o il ragazzino intanto che ha male, non può succedere niente anche se ci gioca sopra, a parte il fatto che possa arrivare a casa e lamentarsi del dolore e chiedere il massaggio alla mamma. L'altra invece, quella del ginocchio, è un pochino più importante stare a riposo, perché seppur raramente questa parte che cresce può rovinarsi un pochino, quindi è meglio stare a riposo. Seppure gli esiti siano veramente rari, talora sono descritti, quindi il mio consiglio è quello, se possibile, di fermare per il tempo necessario. Entrambe, come la maggior parte dell'osteocondrosi, si autolimitano in 3-6 mesi, cioè quindi il ragazzino guarirà in 3-6 mesi. Colpiscono proprio il soggetto sportivo solitamente 9, 10, 11, 12 anni, quel periodo lì, insomma. E questa è una cosa che di solito, oltre che dare fastidio ai genitori, dà fastidio anche ai ragazzini che non possono giocare, quindi non sono tanto contenti, ecco.
E scusa un attimo, il mio sport, o lo sport che io frequento e che seguo una squadra, è il tennis tavolo.
Sì.
Molto spesso la tallonite dei bambini piccoli la troviamo.
È possibile, è possibile. Tutti, è sempre interpretata la genesi di questa malattia come un discorso di sovraccarico relativo, nel senso che un sovraccarico eccessivo per una cartilagine a crescimento dovuta da sport. In realtà può venire anche a bambino obeso, sempre un sovraccarico relativo cioè nel senso questo. E si può presentare, specie se la calzatura non è tanto ammortizzata, la superficie è rigida e così via.
Infatti la colpa la diamo sempre alle scarpe che portano.
Spesso è una possibilità, sì, si può cercare, cioè con una buona scarpa ammortizzata si può aiutare o evitare il problema. Il calcio purtroppo è difficile, è vero che l'erba dovrebbe ammortizzare di sé, ma mi spiace dirlo, spesso i nostri ragazzi giocano su campi di patate piuttosto che di campi da calcio veri in erba, quindi è facile che venga tantissimo ai calciatori, sinceramente viene più spesso ai calciatori che non negli altri sport, ecco.
Volevo chiedere una cosa, quali sono i problemi invece di bambini che giocano a pallanuoto?
A pallanuoto ci sono e sono rare le osteocondrosi dei bambini che giochino a pallanuoto, a parte i traumatismi perché si fanno abbastanza male perché è uno sport aggressivo e quindi ogni tanto capita che qualcuno si faccia male, ma l'unico tipo di malattia di accrescimento legata al pallanuoto è il praticamente per via della particolare gesto tecnico del lanciare il pallone, l'osteocondrosi del capitello radiale, che viene anche nei fondamentalmente nei giocatori di baseball, quindi è difficile che si verifichi, ma ogni tanto si vede.
No, perché tu hai adesso, se tu guardi, cioè il Vladimir, sì, sì, sono due figli, tutti e due giocano a palla, no, giusto? Ma pallanuoto
è meno pericoloso di altri sport. A parte che si menino, perché poi
e poi si menano lo stesso. Volevo chiederti, il malallineamento arti inferiori, tu hai scritto qua malallineamento arti inferiori, cosa vuol dire malallineamento arti inferiori?
È detto in una parola che si capisce bene ma che a me piace molto poco, è quando si vedono gli arti che assomigliano ad arti storti, ecco, per capirci, cioè quindi eccessivamente vari o valghi a seconda che siano ad archetto o siano a X, ecco, per capirci.
Ho capito.
Quindi questo è il discorso. Il malallineamento può essere un po' dappertutto, cioè a livello della caviglia, a livello della tibia, a livello del ginocchio, a livello del femore. Noi usiamo in ortopedia, ma in generale in medicina, questo termine varo valgo per indicare gli angoli a seconda che siano aperti verso l'asse interno del corpo o verso l'esterno. Quindi questo è un po' il discorso. Quindi entro certi limiti vanno bene, e quindi non si parla mai di un valore giusto, si parla di un range di valori giusti, cioè quindi quando un ragazzino all'interno di questi fondamentalmente valori va bene, anche se esteticamente magari alla mamma o al papà non piace. Al di fuori di questi valori si sa che un male allineamento degli arti produce un problema più avanti. Ovviamente questo problema è particolarmente grave se il bambino è obeso, perché esattamente come la torre di Pisa che pende, se io gli metto sopra un peso crolla più facilmente che fosse dritta. Quindi questa purtroppo, ahimè, non è un'associazione statistica, è un'associazione geometrica. Quindi sì, purtroppo l'obesità, specialmente in caso di malallineamento agli arti, è un bel problema.
Io ti leggo una domanda che è arrivata, guarda. Ho un bambino che è obeso. Il pediatra mi dice che è meglio dimagrire per evitare problemi ortopedici. Se è d'accordo, dottore? L'hai appena detto.
Allora, senza essere cattivi, nel senso che obesità è una parola difficile da definire, nel senso che ci sono tanti bambini, passatemi una parola un po' gentile, un po' cicciotti, non è quello il problema. Qua parliamo di grande obesità, con gravi, cioè franche obesità con BMI, che è un indice che si usa per capire quanto sia il rapporto tra masse grasse e magre. In quei casi lì io sto definendo, non quindi bambino che è leggermente sovrappeso, che può essere lasciato assolutamente tranquillo, d'accordo. Parliamo delle grandi obesità. In quel caso lì, dal punto di vista ortopedico, è molto grave, perché le ossa prendono una forma completamente sbagliata, che poi possono resistere molto a lungo, perché magari non sono soggetti che sono, diciamo, hanno una predisposizione all'artrosi o altro, è un altro discorso. Però purtroppo l'associazione qua non è statistica, è effettivamente geometrica. Se un angolo è sbagliato, sovraccarica qualcosa di più.
E adesso c'è una domanda che ho sentito continuamente stamattina e anche ieri, sapendo che saresti venuto tu. Scogliosi. Hanno tutti paura della scogliosi.
E allora è un argomento complicatissimo, nel senso che purtroppo è una patologia molto diffusa. Per fortuna non tutte le forme di scogliosi sono effettivamente critiche o gravi, d'accordo? La maggior parte sono ben trattabili e non creano grossi problemi. Diciamo che c'è un numero che è un angolo, questo angolo viene definito di Cobb, quando la scogliosi è piuttosto grave sopra i 25 gradi. Sotto i 25 gradi, e questi numeri sono familiari ai genitori che vadano a fare una visita per il proprio figlio con scogliosi, di solito la situazione bisigna. Sopra bisogna cominciare a ragionare, con percorsi spesso difficoltosi, perché sono richieste fisioterapie, busti e, nei casi gravi, anche interventi, per fortuna veramente molto rari. Quindi sotto i 25 bisogna cercare di fare di tutto per non farla andare sopra, e anche qua ci sono diverse strategie, tante soluzioni a seconda dell'età del bambino. È molto importante distinguere le forme che sono definite primitive, cioè che vengono fondamentalmente per motivi ignoti, cioè vuol dire sono venuti per motivi che non si sanno. In realtà si sa in medicina che quando qualcosa viene perché non si sa, è perché non siamo capaci di vedere perché viene. Però per adesso le definiamo così. Le secondarie sono spesso un pochino più facili da trattare, perché, per dire, una gamba è più lunga dell'altra, no? Cioè quindi uno sa il motivo, cura il motivo ed è più facile. Comunque, in ogni caso, va fatta sicuramente una visita approfondita al primo sospetto, perché bisogna proprio prenderle per tempo per evitare che poi passino questo famoso numero cattivo del 25, d'accordo? Quindi, in base all'età, alle abitudini di vita, alla predisposizione, a tutti questi fattori, si fa una sorta di trattamento personalizzato e si vede come risolvere la postura. Altrettanto importante è la cifosi, che è praticamente una malattia generazionale. Tutti i nostri adolescenti hanno la cifosi, ce l'avevano anche alla mia età,
Io ce l'ho, quindi ce l'abbiamo tutti.
Però adesso particolarmente, perché rispetto a prima un po' meno gente fa sport e più spesso si sta al computer, che di per sé non aiuta tanto la postura, ecco. Insomma, quindi bisogna porre particolare attenzione anche alla cifosi. Quindi sono due argomenti molto complicati, vanno gestiti bene. Il mio consiglio, ai primi dubbi, fare una visita.
Velocissime, malattie tumorali, mi è stato chiesto anche questo. Io non lo so se nei bambini che problemi ci possono essere.
Purtroppo gli stessi degli adulti, per fortuna sono molto, molto rare, e laddove ci siano malattie tumorali spesso sono benigne, per fortuna. Quindi c'è una gran serie di patologie che allarmano tanti genitori che sono di origine tumorale o paratumorale, cioè quindi ci assomigliano ma non lo sono dal punto di vista istologico. Qua è un discorso un po' complicato. Comunque delle cisti ossee, difetti corticali, sono tutte malattie che possono essere definite tali, richiedono un po' di attenzione, magari degli esami ripetuti nel tempo, un minimo d'ansia da parte dei genitori, ma il più delle volte sono cose che, insomma, si risolvono abbastanza bene. L'ortopedico più spesso che le malattie primitive tende purtroppo a dover curare le problematiche legate alla cura di altre malattie che sono invece piuttosto frequenti, tipo le leucemie o i linfomi, tutte quel genere di patologie per cui è necessario fare chemioterapie o comunque terapie molto pesanti, e purtroppo le ossa in accrescimento fanno danni, cioè se hanno dei danneggiamenti. E più spesso capita di curare quei pazienti, per questo c'è la collaborazione con la dottoressa Marinoni, che è sempre, sempre più frequente, ormai ci vediamo un paio di volte alla settimana, e questi due ragazzi hanno un po' di problemini. Il più delle volte riusciamo a dargli una mano, certe volte purtroppo le situazioni sono molto serie, insomma, quindi è una situazione complicata, ecco. Quindi a volte dobbiamo trattare.
Va bene, la chiudiamo questo discorso, va bene, è molto triste. Io vorrei che Vladimir ci facesse sentire la seconda canzone, mi raccomando.
I tried.
dottor Giacomo Riva, vi ricordo, ortopedico, è il, chiamiamo così, il responsabile dell'ortopedia pediatrica dell'ospedale del Ponte di Varese, che fa parte anche questa, giustamente, della SST Sette Laghi, bisogna dirlo anche questo. Il tema era ortopedia pediatrica. Tu hai iniziato a dire che hai una collaborazione anche con altri colleghi, specialmente per quanto, in questo caso, quanto riguardava le malattie tumorali. Puoi dire qualcosa? Perché hai anche collaborazione con altri ospedali della zona, oppure della Lombardia, oppure del mondo intero, ecco.
Allora, sì, secondo me un concetto molto moderno nell'ambito di cura è quello della rete di cura, cioè secondo me da soli non è che riusciamo a fare tutto molto bene, allora è importante la collaborazione. Adesso stiamo collaborando molto più intensamente con tutta una serie di colleghi dell'ospedale e questo permette sicuramente di aprire tante prospettive. Sicuramente la collaborazione con i pediatri dell'ospedale è miglioratissima, con il professor Agosti anche stamattina abbiamo fatto un summit, una riunione, cioè quindi questi aspetti sono tutti miglioramento continuo. E poi tutte le altre discipline, anche in questo caso col genetista, il dottor Casalone, insomma sempre più collaborazione, e questo secondo me porterà a un miglioramento qua localmente. In più, laddove non riuscissimo a curarli noi bambini, abbiamo una serie di contatti per poter avviare e fare una strada sempre più adeguata e più confortevole, mi viene da dire, per i genitori, per i bambini stessi, in modo che non siano sballottati qua là cercando una soluzione al loro problema.
Beh, è importante per il genitore.
Esatto, quindi abbiamo contatti al Gaslini, abbiamo contatti con il Galeazzi, con alcune strutture, abbiamo contatti con il Pini, abbiamo contatti con Bologna e più o meno per ogni tipo di patologia per la quale la nostra competenza attualmente è limitata o comunque con minore esperienza cerchiamo di migliorare la rete di cura, ecco. Cercando nel limite del possibile di inviare noi direttamente una presentazione. Quindi rispetto al concetto di rete di cura è, come si intuisce, un percorso molto sofisticato, cioè non è una cosa che viene costruita in 5 minuti ma è frutto di esperienza e di contatti che vanno a snodarsi nel corso di diversi anni, quindi è chiaramente un percorso continuo, va continuamente migliorata, va affinata e tutto il resto, quindi è una cosa a cui tengo molto, cercare in futuro di potenziare molto questo aspetto qua, sia localmente con tutti quanti e sia con i vari centri che abbiano una particolare elezione nell'ambito dell'ortopedia pediatrica.
Hai un bel carattere, ti piace lavorare con i bambini oppure no?
Molto mi piace lavorare con i bambini. A proposito di questa cosa, mi riferisco a una cosa che mi hanno fatto notare sull'intervista quando ho detto che preferisco vedere entrare dall'ambulatorio un bambino rispetto a un adulto. Non intendevo dire che preferisco che stia male un bambino rispetto ad un adulto, come
mi ha detto qualcuno. Ma ti trovi meglio con il rapporto?
Mi piace molto di più. Mi piace molto di più perché, come ho spiegato, sono abbastanza timido, no? Quindi non sono...
È vero, ve lo dico, è vero, non ho ancora guardato in faccia, quindi vuol dire che va bene.
Il problema è questo qua, che allora quando vedo un bambino non riesco a fargli il mago, il gioco o le cose così. È un rapporto del tipo sei timido tu, sono timido io, quindi un po' ci capiamo. No? Te c'hai un po' paura, c'è un po' anch'io, quindi andiamo avanti così che andiamo bene. Quindi mi piace per quello il rapporto. Con i genitori ogni tanto mi hanno messo in difficoltà, faccio sempre un po' fatica perché loro hanno preoccupazioni che a volte faccio fatica a capire e migliorerò anche quello, ma questo fa parte del gioco, insomma, quindi mi piace più il bambino
dell'adulto, chiamiamo così.
No, beh, il mio mestiere mi piace in tutta la linea, però i bambini mi piacciono di più, sì, ma questo è un discorso così.
Dai, ho voluto tirare fuori, esatto, scusami. Sì, sì. Adesso mi interessa invece, avete dei progetti di sviluppo?
E certo che ne abbiamo tanti, speriamo di crescere. Adesso sembra proprio che abbiamo l'aiuto un po' di tutti, un po' delle direzioni, un po' di tutti per cercare di far crescere questa realtà e quindi speriamo di aggiungere passo per passo sempre più competenze. Spero che qualcuno mi venga a aiutare che abbia a cui piaccia fare anche ad altri colleghi, spero di dare un po' di entusiasmo ad altri in modo che si affianchino alla ortopedia pediatrica e così andiamo avanti. Però ripeto, l'ottimismo non è mai stato alto come in questo periodo per questo argomento e quindi per adesso vediamo se riusciamo a fare. L'idea è quella di aggiungere una competenza nuova in termini di ortopedia pediatrica ogni anno, cioè ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo che prima non se non direttamente, ripeto, con la rete di cura, se no direttamente nei limiti di un percorso, diciamo, valido, ecco, per curare i bambini.
Scusa un attimo, io ho ricevuto alcune... Scusami, quanto manca, per favore? Ancora 2 minuti abbiamo. Allora, camminare in punta di piedi è normale per un bambino?
Normale no, però nella maggior parte delle situazioni si tratta di una brutta abitudine. Cioè, allora, più o meno il discorso è questo qua, per spiegare in 2 parole. Cioè, quando un bambino nasce, non è che gli abbiano spiegato come si cammina, no? E allora il suo cervello deve un po' inventarsi come camminare. Al di là di un istinto profondissimo al passo, il cervello può anche inventarsi sistemi che non sono proprio giusti, tipo quello di camminare in punta di piedi. Questo si sviluppa più frequentemente quando si usa un girello, perché sul girello in realtà un bambino viene messo in punta di piedi a camminare, quindi talora potrebbe sviluppare uno schema motorio un po' sbagliato. Questa è il caso di una brutta abitudine, cioè, quindi di più delle volte si risolve da solo. Quando un bambino aumenta un po' di peso, che si stanca, va giù e comincia a camminare. Altri casi invece sono patologici, ma è un altro discorso.
Seconda domanda è questa: gentilissimo dottor Riva, ho un bambino di 10 anni con piede piatto, ha portato fino ai 7 anni scarpe ortopediche. Cosa ne pensa lei della fisioterapia applicata al piede piatto? Può avere risvolti positivi? E se sì, a chi mi posso rivolgere? La ringrazio anticipatamente.
Allora, dal punto di vista statistico, plantari, scarpe ortopediche, fisioterapie influenzano abbastanza poco il decorso di un piede piatto. Sicuramente fanno bene, nel senso che se si vuol provare a cercare di aiutare a migliorare la conformazione di un piede con una volta, diciamo, piatta e patologica, si cerca di fare sempre di tutto, d'accordo? Quindi la fisioterapia applicata, così come gli sport di salto, così come la corsa, sono tutte cose che aiutano a cavizzare la volta e dare un asse migliore, sono utili. La parola realmente è un pochino difficile da definire, nel senso che dal punto di vista medico si parla di statistiche, le statistiche sono un po' controverse a riguardo. Io sinceramente sono favorevole, perché ritengo che sia meglio fare tutto il possibile per cercare di migliorare una cosa arrivando il meno possibile alla chirurgia. Poi dopo sull'efficacia reale è un bel dibattito scientifico.
Dottor Giacomo Riva, io ti ringrazio, ti saluto e leggo quello che ha scritto Varese News, no? Sono 2 parole poi.
Sì.
E proprio come le ossa dei suoi piccoli pazienti, anche l'unità operativa del dottor Riva è in crescita. Dice: sto tracciando un percorso d'intesa con colleghi animati dallo stesso entusiasmo, perché stiamo creando qualcosa di nuovo, qualcosa di importante.
È un augurio, è più che un...
È come un l'augurio. Ah, volevo ringraziare anche il nostro Vladimir e salutare il mio amico Dini, che è a casa in questo momento e non può essere qua. Riva, grazie. Sappi
grazie
che tra poco ti chiamerò, perché voglio parlare meglio di ogni patologia, sì, se è possibile.
Volentieri, okay. Volentieri.
Grazie a tutti.
Saluti. A tutti.